prima di introdurre l'opera, cosa vuole sulla storia, perché non riuscirà a comprendere appieno la difficile, la complessa opera di Tirolese. Luigi Tranello nasce il 28 giugno 1867 nei pressi di Girgenti, e ribattezzata poi Agrigento nel periodo fascista. Nasce in una villa di campagna chiamata Caos, che si trova nelle vicinanze, denominata così dai contadini perché proprio lì vicino c'è un bosco intricato che i contadini chiamano Cavusu, forma dialettale del vocabolo greco Caos. Piantero giocherà moltissimo su questo particolare geografico della sua nascita e molto spesso di se stesso dirà: io sono figlio del caos. Caos è ambito di cosmo. Caos è tutto ciò che noi non conosciamo. Cosmo è la realtà generata che possediamo. Caos è l'ordine non conosciuto di cui ci sfugge il controllo. E proprio in questa antitesi caos-cosmo che va interpretata la complessa produzione artistica dell'autore, insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1934, con il commento: per lo schietto e geniale rinnovamento dell'arte scenica e drammatica. Dunque l'arte si deve rinnovare. Ma perché l'arte si rinnova? L'arte si rinnova per essere fedele testimone di profondi mutamenti. Pirandello infatti si muove nel complesso difficile clima di inizio Novecento. La Belle Époque sta per finire, trascinata via dalla Prima Guerra Mondiale. Dunque il positivismo, il mito della ragione, le certezze, la fede nel progresso, nella tecnica che ci avrebbero portato verso la felicità, i credo che avevano caratterizzato la seconda metà dell'Ottocento vengono meno all'inizio del 1900. Si parla di cadute di certezza. Einstein e la relatività fanno cadere la verità assoluta galileana. Infatti, i punti di riferimento che sono lo spazio e il tempo non sono più assoluti, ma cambiano a seconda dei riferimenti da cui si considerano. Freud e la teoria della psicanalisi rivela l'inconscio, una parte di noi sconosciuta persino a noi stessi, dirà: l'uomo non è più padrone neanche a casa propria. E così mette in crisi l'identità stessa del Dio. E poi Nietzsche, il suo folle, che urla la morte di Dio, aprono le porte alla nuova cultura del decadentismo, di cui Pirandello è geniale interprete. Incertezza al posto di certezze. Pochi autori hanno avuto un impatto sull'immaginario e sulla cultura del XX secolo, del 1900, come Pirandello, forse unico scrittore del Novecento italiano noto al grande pubblico di tutto il mondo. Dalla narrativa, questo teatro che voi vedrete martedì, che vedremo martedì, è tratto da una novella, La morte addosso. Dalla narrativa al teatro, lo scrittore siciliano mette in scena le nostre miserie, le nostre contraddizioni, le nostre crisi di identità. Orfani di verità, su cadute di certezze, costruiamo la vita sotto inganni e illusioni. Chi siamo veramente? Come ci vediamo vivere? Come ci vedono vivere gli altri? Beh, sappiamo di essere uno, all'anagrafe ci hanno denunciati come uno, ma le 100.000 persone che incontriamo vedono di noi 100.000 aspetti diversi e dunque diventiamo nessuno, perché non sappiamo più distinguere la nostra identità da quella che gli altri ci cuciono addosso. Nel disperato bisogno di una verità assoluta ci costruiamo un personaggio, una maschera, in modo che ci permette di recitare una parte sul palcoscenico della nostra vita. Ma la vita è caos, è continuo divenire, è disordine. E se noi la fermiamo in una forma e la fissiamo, non è più vita, perde di autenticità. Dunque torniamo a chiederci: ma qual è il nostro carvolto? Quanto dista la maschera che indosso dal volto che porto? Quanto il mio personaggio dalla mia persona? È la forma in cui cerchiamo di tenere sotto controllo l'ordine che vogliamo dare alla nostra vita e anche a volte alla vita degli altri. Quanto ci toglie la libertà di essere davvero ciò che siamo? Teatro interrogativo, quello di Pirandello. Scomodo. Non offre risposte, ci chiede di interrogarci, ci impone domande. In questa luce di contraddizioni e contrasti e di difficoltà di comunicazione tra i personaggi coinvolti, si inserisce il dramma, qui esiste la domanda di sera, l'uomo dal fiore in bocca e gli altri. Come già stato giustamente anticipato, il regista interpreta in modo originale l'opera del poeta, dando voce a personaggi che Pirandello mantiene nell'ombra, tanto da giustificare il titolo e gli altri. Questo permetterà di avere ancora maggior consapevolezza di queste contraddizioni, di questi misteri che regolano il nostro modo di agire. Dunque, vi porto un po' a teatro, ve lo anticipo. Un meraviglioso sax vi porta nel clima suggestivo di una stazione ferroviaria. Immagini di treni in arrivo, in partenza, di persone che scendono, che salgono, di volti che ridono e piangono, rendono più incisiva l'atmosfera di quel continuo fluire di partenze e di arrivi, di quell'inarrestabile flusso che poi è la vita. Non ci sono certezze neanche alla stazione. I treni arrivano in ritardo, qualche volta scioperano. Dunque, l'unica certezza è la costante incertezza. Poi, due uomini al bar della stazione scambieranno un insolito dialogo. Uno è un passeggero qualunque, ha perso il treno per pochi minuti e gli tocca aspettare il prossimo. L'altro è l'uomo del fiore in bocca. Così, fiore, così infatti chiama il tumore dell'epitelioma che lo ha colpito proprio lì sotto il baffo e ha decretato l'immanente prossima fine della sua vita. È il contrasto dominare sia dell'appellativo fiore con cui egli indica il male che lo ha colpito, sia del disperato bisogno di dimostrare a se stesso che la vita non rappresenta altro che una somma di banalità, di sciocchezze, di inciampi, di fastidi, insomma sventura, così che veramente non debba importare a nessuno di finirla. Per l'urgenza di dimostrare tale verità, egli osserva la vita degli altri. Si sofferma su particolari insignificanti, il modo in cui vengono confezionati i pacchetti, la sensualità della carta, lo spago, il fiocco, come vengono occupate le sedie nella sala d'attesa di un medico, prima del verdetto, guarito, malato, come si mangiano le albicocche, come le portiamo alla bocca, come ne assaporiamo il succo. Ma più osserva tali banalità, insulse occupazioni, per distaccarsi dalla vita, per dimostrarne l'insensatezza, per abbandonarla senza rimpianti, e più il gusto della vita lo assale. Proprio quei gesti insignificanti, proprio quel banale scorrere quotidiano, lo appassionano di vita. Quel quotidiano che il passeggero, l'attore, vive e lamenta, nuova contraddizione, chissà di perdere la vita, improvvisamente la guarda con occhi diversi, ne sente il sapore e l'abiezione, ne sente il gusto avvolgente, mentre quando il timore di perderla neanche ci sfiora, la guardiamo con distratta disaffezione. Il nostro quotidiano diventa noia, sciocchezza, una sequenza di banalità di cui ci interessa solo il lamento. Le riflessioni, apparentemente fuori luogo, bizzarre, dell'uomo del fiore in bocca, lasciano il passeggero dapprima scocciato, sta lì ad aspettare il suo treno, questo estraneo che parla, che chiede, che pone domande. Ma poi questa perplessità si trasforma in una riflessione sulla sua di vita. Beh, una vita così, come tante, banale. Il mestiere di ragioniere gliel'ha scelto il padre, la moglie l'ha scelta la madre, il nome dei bambini, beh, l'hanno lasciato scegliere dalla tradizione, l'onestà glielo pone la legge. Realizza dunque di non aver mai scelto. Ma che avrebbe fatto fuori dai ruoli che per non aver scelto gli altri mi hanno cucito addosso? Avrebbe fatto della sua vita se libero da doveri dell'uomo che ormai ha costruito di sé avesse ora la libertà di scegliere? Beh, ci aspetteremo una risposta che sconvolge completamente l'ordine della sua vita e invece lui ci confessa sarebbe andato al mare. Un giorno al mare, è andato a correre, a gridare, ad aspettare la luna, a fare il bagno a mezzanotte. Così, in fondo, una piccola cosa e poi realizza. Ma in effetti, la mia vita è fatta di piccole cose. Adesso vi lascio entrare nel teatro e poi concludo.
Allora, Fabrizio, passiamo alle luci, un piccolo clip dello spettacolo che vedremo martedì sera.